Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Conte, che oggi era a Firenze a proposito della manovra, e starete sicuramente leggendo e sentendo e vedendo nei vari media a cui fate riferimento che la vera opposizione a questa manovra in realtà, da una parte insomma c'è il governo, poi ci sono i sostenitori, i partiti che appoggiano il governo e formano il governo, e poi la vera opposizione la fanno i mercati, no? I mercati che sono in tutti i titoli dei TG, dei giornali, in tutti i notiziari radiofonici. Leggiamo un titolo per tutti, pagina 5, quindi nemmeno la prima pagina del Corriere della Sera: così il mercato per ora isola l'Italia, nessun contagio con gli altri paesi, gli investitori disorientati dai messaggi contraddittori al governo. Insomma, il mercato, questa entità così astratta, o forse no, forse molto concreta, però interviene, diremo, in maniera molto molto pressante, molto pesante anche sulla democrazia, direttamente o indirettamente. Allora cerchiamo di capire cosa questo può significare rispetto alle democrazie che conosciamo, se c'è bisogno di fare un salto, di riflettere, anche di ripensare la nostra democrazia in tempi, dicevamo nelle anticipazioni, di capitalismo transnazionale. In questi casi naturalmente cerchiamo un aiuto e lo troviamo nel nostro opinionista, il professor Francesco Maria Tedesco. Grazie di essere con noi, buonasera.
Salve, buonasera.
Docente di filosofia del diritto, filosofia della politica. Che ci sia una crisi democratica, questo è abbastanza evidente, no? Lo vediamo anche nel momento in cui ci approcciamo ai flussi elettorali, c'è una disaffezione nei confronti delle urne, anche rimanendo al fatto che la democrazia possa essere solo un fatto elettorale, e sappiamo che non è così. C'è una crisi democratica perché vediamo tutti i giorni, no, questa presenza di soggetti che con la democrazia hanno poco a che fare, ma che influiscono direttamente sulle scelte. È arrivato il momento di ripensare la democrazia, professore?
Ma intanto sì, sono d'accordo, c'è una crisi democratica e la democrazia viene ripensata costantemente anche alla luce di questa dialettica, appunto, con i cosiddetti mercati. E c'è tutto un dibattito su che cosa sia oggi ovviamente la democrazia, e se c'è, appunto, se la democrazia è rappresentanza, se la democrazia sono le elezioni, se la democrazia sono altre cose. C'è un libro molto interessante di un filosofo, di un teorico francese che si chiama Pierre Rosanvallon, il quale sostiene, per esempio, io non lo condivido ma è veramente interessante, sostiene che per esempio tutte le autorità indipendenti, le magistrature indipendenti eccetera, sono istituzioni democratiche persino rappresentative, quindi il dibattito è molto aperto, molto molto complesso, soprattutto alla luce del fatto che, appunto, come diceva lei, intervengono dei soggetti che sembra che con la democrazia abbiano poco a che fare.
E quindi cosa possiamo fare? Come dobbiamo fare? Perché mi sembra che la riflessione da questo punto di vista sia molto carente, no? C'è soprattutto nella stampa in questi giorni un grosso dibattito sulla questione dei mercati che intervengono. C'è chi gioisce, no, perché i mercati bacchettano il governo, e chi invece grida al complotto dall'altra parte. Nel mezzo c'è la democrazia, su cui forse si riflette poco. Quali potrebbero essere le strade per ripensarla, per renderla di nuovo attuale a questa situazione così complicata che stiamo vivendo?
Ma intanto io faccio mia una battuta di Mario Ricciardi, che è il direttore della rivista Il Mulino, che ha scritto su Twitter: siamo passati da gli elettori sono stupidi a gli elettori sono così stupidi che fra poco si prenderanno una bella lezione dai mercati. Cioè c'è una specie di gioia recondita, malcelata da parte degli oppositori di questo governo al pensiero che, appunto, questi fantomatici mercati possano darci una bella lezione e farci capire come si vota e come si governa. Del resto non è la prima volta, ormai questa, appunto, entità teologizzata, quasi una specie di divinità che ci sovrasta, interviene per dirci che cosa dobbiamo fare e che cosa non dobbiamo fare. Il problema riguarda più prosaicamente, diciamo, il fatto che i mercati, tanto quanto, diciamo, il potere dello Stato, sono funzioni del potere e anche funzioni, diciamo, dell'assetto capitalistico dell'economia. Quindi i mercati non sono un'entità distinta, sono un'entità che si muove, e poi che entità? Qualcuno, un economista, Giovanni Dosi, parlava di bene o male 20 soggetti, 20 grossi soggetti che si muovono sul mercato, quindi stiamo parlando di un numero tutto sommato molto esiguo. Ecco, io sarei più prosaico ed eviterei tutta questa retorica appunto teologizzante. Ricordo sommessamente, diciamo, che in tedesco la parola debito si dice Schuld, Schuld significa sia debito per l'appunto, ma anche colpa. Cioè, c'è tutto. Io, come dire, non sono un economista, quindi guardo la cosa da un punto di vista di filosofia della cultura, se vuole, e mi sembra che appunto questo approccio così penitenziale all'idea di mercati che un giorno ci puniranno è, come dire, in controluce, in filigrana, è proprio un'idea di una divinità, come dire, severa e cattiva, che sta per abbattersi con tutta la sua ira su di noi che siamo peccatori.
Il fulmine di Zeus che ci colpisce. Perché non mettere un tetto allo spread, se no è strozzinaggio? Questo è un messaggio, ci è arrivato al 366-6260-155. Però, professore, che siano 20, che siano 20.000, 200.000 questi soggetti che animano il mercato, il problema rimane. Se i mercati non riusciamo a controllarli, saremo costretti ad abbandonare la democrazia come orizzonte del nostro agire politico contemporaneo?
Ma il punto è proprio questo, che noi, diciamo, abbiamo applicato culturalmente all'idea di poter controllare i mercati, di poter intervenire. Noi abbiamo pensato che l'economia fosse un veicolo anche per la politica e per la democrazia. Ricordo che lo stesso Juncker, quando ancora non era nel suo ruolo politico europeo, oppure Helmut Kohl, dicevano che con l'euro si sarebbe creata l'identità del cittadino europeo. Addirittura Kohl diceva che questo avrebbe attratto la Gran Bretagna, figuriamoci un po', e addirittura appunto gli svizzeri.
Previsioni azzeccatissime.
Ecco, cioè, voglio dire, pensare alla moneta, al denaro, al mercato come veicoli di integrazione politica è stato il più grande errore della politica europea degli ultimi 30 anni. Di chi è figlio questo errore? È figlio di una concezione neoliberista secondo la quale appunto l'economia è una specie di entità astratta, non è più l'economia capitalistica, è l'economia e basta, che è del tutto depoliticizzata. Cioè, qualsiasi cosa faccia la fa bene perché la fa secondo come dire, expertise tecniche, e quindi noi in realtà non possiamo fare altro che accettare assolutamente questo modello. Io lo trovo assurdo, surreale. Cioè, se non torniamo a pensare l'identità europea e la questione della politica europea come questione appunto politica di deficit democratico, non ne usciamo.
Finalmente si sente un intervento sensato, mi dicono. Questo significa che c'è poca stima nei miei confronti, perché
no, non credo.
Invece poi abbiamo un altro commento: basterebbe smettere di fare debiti per tornare ad essere libere dai mercati. Però non è proprio così, perché le imprese vivono di debiti, no? Cioè, se non ci fossero i debiti e i crediti non ci sarebbe, certo, economia, no?
Ma poi il debito diciamo dello Stato non è il debito dell'impresa né della famiglia. Bisogna anche smetterla di dire questa cosa, perché il Giappone ha un rapporto deficit PIL a un deficit del Giappone del 253%. Cioè, il debito da solo non vuol dire niente per uno Stato.
Molti non dimenticano di ricordare che l'Italia, ad esempio, per fare un esempio, è il paese che ha la terza riserva aurea al mondo ed è il paese con il terzo risparmio privato al mondo, quindi ci sono tante altre cose che creano quello che si chiama un asset economico. Le voglio fare un'ultima domanda che riguarda il sorteggio, perché sappiamo che è democratico, no? Sappiamo che è stato un tema dibattuto e molto banalizzato. Potrebbe essere paradossalmente, no? Visto che poi il capitale interviene anche nella scelta di chi rappresenta all'interno delle democrazie, il sorteggio potrebbe essere una quota a parte, un'idea?
C'è questa idea del sorteggio, dice, per le scelte rappresentanti.
Sì.
C'è questa idea del sorteggio. Io, come dire, da teorico, non è che lo guardo come se fosse la peste, diciamo. È chiaro che poi c'è qualcuno che ha proposto questa cosa, qualcun altro potrebbe rispondere: vedete come siamo messi oggi con questa idea quasi leninista che chiunque, appunto, il cittadino, chiamateci cittadini, noi siamo semplici cittadini, che il cittadino possa andare a governare. Vedo ogni giorno post e articoli che prendono in giro Toninelli, che farebbe figure barbine ogni giorno. Questo insomma, quindi non lo so, il sorteggio però non credo che sia un'opzione. Ecco, noi non siamo ormai incapaci di pensare la politica, ci siamo consegnati mani e piedi legati all'economia, al mercato, e tutto ciò che facciamo lo dobbiamo chiedere prima l'autorizzazione appunto ai cosiddetti i mercati, che poi altro non sono che appunto il frutto di spinte anche speculative, politiche, perché è inutile negare che quando per esempio la lira fu attaccata ci fu un attacco speculativo per l'appunto proprio di Soros, che ora viene additato come, diciamo, il diavolo, l'artefice di tutti i mali, ecco.
Grazie al professor Francesco Maria Tedesco, buona serata. Due messaggi sono arrivati, ma abbiamo solo debito, non abbiamo nessun credito. Questa è bella, sì, no, ne abbiamo tanti di crediti, poi a Controradio in particolar modo. Chi è che state intervistando? Per l'appunto il professor Francesco Maria Tedesco, docente di filosofia del diritto e filosofia della politica all'Università di Camerino.
Auditorium Flog Viva Live per Musica dei Popoli 2018.